Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Castlevania o Castlevania.
Ma prima di cominciare, qualche news. In onore del 20° episodio, oggi abbiamo deciso di portarvi un bellissimo gioco, un classico per moltissimi di voi, che è appunto Castlevania. E così faremo probabilmente ogni tot, ogni episodio tondo, portarvi uno dei grandi classici della storia dei videogiochi.
Come sempre vi ricordiamo che potete partecipare allo show inviando dei vocali sulla piattaforma Anchor FM e anche con dei commenti sulle varie piattaforme Spotify e tutte quelle in cui ci trovate online, con recensioni, consigli e richieste di videogiochi che volete vengano trattati nel programma.
Non per forza che abbiamo fatto in Let's Play, ma qualunque cosa vogliate.
E ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi quindi è Castlevania ed è il famosissimo platform a tema horror sviluppato e distribuito da Konami nel 1986 e uscito per un sacco di piattaforme, più di nota il NES, il Nintendo, il primo Nintendo, per arcade, per Commodore 64 e per Game Boy.
Per Game Boy Advance per la precisione, perché è stato fatto una riedizione, remake. Questo è un gioco che è piaciuto tantissimo, è stato il mio 151esimo Let's Play, l'ho fatto abbastanza recentemente perché si tratta di giugno 2019, per la durata totale di un'ora, ma in realtà il gioco è finibile in mezza, ma capirete perché ci ho perso tanto tempo sugli ultimi due schemi soprattutto.
Castlevania è considerato un vero e proprio classico, infatti ha generato una vera e propria dinastia di seguiti. Infatti dopo il capostipite ce ne sono ancora oggi, escono capitoli per le più svariate console e computer.
È uno dei grandi classici della storia, che deriva dal 1986 87, poi quando è stato pubblicato anche altrove, ma noi teniamo sempre la data di prima pubblicazione, in questo caso in Giappone, ed è uno dei grandi classici come Zelda, come Super Mario, come Mega Man e tanti altri. E tra l'altro c'è una cosa interessante, perché questi giochi del NES hanno la regola del 3, che mi è piaciuta, perché il primo gioco è molto bello, il secondo gioco cerca di fare qualcosa di completamente diverso, esempio Simon's Quest, che è seguito di Castlevania, o Zelda Link's Adventure, oppure lo stesso Super Mario 2, che ha quella cosa strana perché è Doki Doki Panic, che è stato riadattato per essere Super Mario 2, comunque molto diverso dall'originale, per poi dare seguito con un terzo capitolo molto bello e che è un ritorno alla formula originale, come abbiamo visto con Super Mario 3, con A Link to the Past, che è il terzo Zelda, e anche con Castlevania, sia con i seguiti che vengono dopo, ma soprattutto con Super Castlevania, che è il 4, ma è un remake di questo, molto diverso e anche molto criticato per la troppa facilità rispetto a Castlevania. Il protagonista del gioco è Simon Belmont, un cacciatore di vampiri che si vede costretto a dover combattere Dracula, che dopo 100 anni si è risvegliato, con la frusta ammazza vampiri di suo nonno.
Simon infatti è il discendente di Christopher Belmont, che aveva inizialmente sconfitto Dracula nel 1691 e quindi aveva riportato momentaneamente la pace nel mondo, comunque nella zona. Dracula che si è risvegliato perché ogni 100 anni il suo potere è più forte, quindi gli umani vengono corrotti più facilmente, e quindi si era andato a creare questo culto che l'ha riportato in vita.
Lui e anche tutto il suo castello, infatti era stato distrutto il castello, ma è ritornato con anche tutta una serie di altri mostri che Simon si vedrà costretto ad affrontare. Prima di iniziare a raccontarvi effettivamente cosa succede in questo gioco, è un elemento questa storia che troveremo in ogni gioco, perché in ogni gioco abbiamo un protagonista diverso, o quasi, a volte sono gli stessi che si ripetono, ma che hanno a che fare con la famiglia Belmont, quindi sono ambientati nel futuro, nel passato, nel presente, nel medioevo, insomma in tantissime ere diverse, con vari componenti di questa famiglia, o amici o conoscenti o gente a caso.
Sì, il lattaio Belmont.
Esatto, il famoso lattaio Belmont.
L'uomo Belmont ha detto sì. Stavo dicendo questa roba. Sei un burfaldino.
Esatto. Bene.
Dopo l'iconico intro in cui vediamo Simon avvicinarsi ed entrare dalla cancellata nel maniero di Dracula, partiamo con il primo schema. Ovviamente il gioco è molto lineare perché è un platform classico, quindi si va dalla sinistra fino alla destra più possibile, a parte qualche schema insomma che permette di tornare verso l'alto, verso il basso, e il gioco, non essendoci un vero e proprio tutorial, però questo schema è il classico tutorial. Infatti ci verranno incontro dapprima i mostri singolarmente, i classici gli zombie base, e quel gioco fa una cosa molto intelligente: progredisce con la difficoltà di stanza in stanza. Infatti all'inizio, come dicevo, ci arriveranno di fronte gli zombie a sprombattuto, quindi ci basterà frustarli per sconfiggerli. Poi avremo la sezione dove ci sarà anche del platform, quindi ci saranno dei salti da fare per non cadere, perché ci sono anche le insta kill oltre ad avere l'energia base, e dopo le due cose verranno mischiate insieme, quindi avremo i mostri però anche con le piattaforme, e sarà sempre più difficile man mano che andremo avanti col gioco, con l'introduzione di nuove creature.
Ci faremo strada quindi all'interno di questo cortile, inizialmente con la prima caseggiata, poi nel cortile e poi finalmente nella torre di guardia. In realtà non è proprio una torre di guardia, ma siamo ancora fuori dal castello vero e proprio, e lo vediamo dalla mappa dove siamo esattamente. Molto interessante che ci sia gli stage, ti dica quanti stage ci sono in totale. Arriviamo al primo boss, il primo boss che è un pipistrello gigante composto dalla faccia, sembra uno Zubat gigante dei Pokémon, e dovremmo sconfiggerlo abbastanza semplice come boss iniziale. Noi abbiamo la mitica frusta, non vi ho ancora spiegato effettivamente come si utilizza. Questa frusta può solo andare in una direzione, abbiamo una gittata limitata rispetto a tanti platform in cui dobbiamo saltare sopra i nemici oppure abbiamo un'arma a distanza. Qua invece siamo abbastanza limitati, nonostante i potenziamenti che possiamo prendere della frusta stessa e delle armi aggiuntive che vi parleremo di seguito di volta in volta. La prima che mi viene in mente è il coltello, che semplicemente è un'arma che possiamo lanciare in avanti una volta sola, a meno che non prendiamo un potenziamento e possiamo tenerne di più sullo schermo, e ogni volta che utilizziamo le armi, in questo caso lanciamo un coltello, verremo privati di un cuore, che è effettivamente le monete del gioco, le munizioni del gioco, che è un po' controintuitivo, ma effettivamente è così. Dopo che avremo sconfitto il pipistrello, ci verrà rilasciato un iconico orb, una sfera pulsante che ci servirà ad accedere alla prossima area.
continueremo la nostra avventura sempre quindi all'interno del regno, del piccolo regno di Dracula, e ci verranno mandati contro dei nuovi nemici. Infatti ci verranno introdotte le famigerate teste di Medusa, che diciamo sono famose perché sono iconiche i loro movimenti, i loro pattern, che dovremmo di volta in volta schivare. Infatti non è obbligatorio eliminare tutti i nemici per procedere, però essendo anche un platform, appunto, potremmo evitarle saltando, solo che man mano diventerà sempre più difficile. Infatti vengono introdotti anche dei cavalieri che lanciano delle asce e hanno più diciamo più punti ferita perché hanno anche lo scudo.
Ascia che potremmo utilizzare anche noi, perché la seconda arma di cui vi parliamo è appunto quest'ascia, che anziché fare un movimento orizzontale, andare in avanti lanciata, questa avrà un arco e quindi potremo colpire i nemici che sono più in alto, solitamente anche le teste di Medusa, ma anche i pipistrelli, che di solito partono dall'alto.
E siccome le teste di Medusa sono state introdotte in questo schema, ovviamente il boss finale non poteva essere che una grossa testa di Medusa che volerà sullo schermo con pattern sempre diversi.
Continueremo dopo la cappella ad andare avanti ancora nel grande maniero di Dracula. Chissà quanto paga di ICI o come si chiama questa cosa.
Secondo me si svena. Silenzio.
Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's kazoo concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's bachelorette bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Vuoi entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi? Abbiamo proprio bisogno di te. Manda una mail a questo indirizzo: edvideogiochi@gmail.com. E poi ci verranno introdotti altri nemici, che sono l'Hunchback, il gobbo effettivamente che troviamo in giro, e ci viene introdotto adesso perché dopo tornerà in una battaglia boss, quindi già lo conosciamo adesso. Il gioco spiega molte cose senza raccontarvele, ma semplicemente mostrandovele in azione, e dopo complica le cose, quindi molto bello spiegare facendo fondamentalmente. Raggiungeremo ad un certo punto il boss del livello, che sono le due mummie, una da una parte e una dall'altra dello schermo. Sono abbastanza difficili da affrontare perché appunto abbiamo la limitazione della frusta, però abbiamo la possibilità anche di farci colpire, quindi di sacrificare un po' di energia per poter scavalcarne una e colpire tutto dalla stessa parte entrambe, che comunque non hanno difese fondamentalmente.
Dopo aver eliminato la minaccia delle due mummie, si prosegue con un classico nel classico, ovvero lo schema delle fogne. Come sapete, noi tiriamo fuori in ogni gioco che giochiamo, e soprattutto nei picchiaduro e nei platform, c'è sempre uno schema delle fogne. E in questo caso i nemici principali, oltre ai classici pipistrelli, perché saremo nelle fogne ma in realtà siamo in una caverna, sono nelle cave sotto il castello, e assieme a degli uomini pesce che avremo visto per un attimo, per una mini schermata, anche nel primo livello. Quindi qua si alterneranno fasi di platform molto difficili, perché qui, essendoci l'acqua, toccando l'acqua c'è la morte istantanea, quindi la nostra energia in questo schema serve a ben poco. E quindi balzelloni cercheremo la nostra via per l'uscita, fino ad arrivare al boss, ai boss dello schema, che saranno Frankenstein con un gobbo, quindi Igor sulla spalla. E Frankenstein si muoverà molto lineare, solo in orizzontale, mentre Igor diciamo salterà dappertutto e ci sparerà anche a distanza. Quindi il pattern qui sarà ancora più difficile, perché mentre staremo cercando di evitare le palle di fuoco, comunque i proiettili che ci sparerà Igor, Frankenstein camminando ci limiterà la porzione di schermo che potremo utilizzare per combattere.
Interessante. E introduciamo un'altra delle armi che servono in questo schema. Ho trovato molto interessante utilizzare il fermatempo, perché quando dobbiamo saltare tra una piattaforma e l'altra, gli uomini pesce cercheranno di buttarvi giù facilmente, quindi bloccare il tempo evita che escano fuori dall'acqua e vi dà la possibilità di avanzare più velocemente. E dopo lo schema delle fogne abbiamo lo schema dell'ascensore. No, in realtà non c'è l'ascensore in questo gioco, ma c'è qualcosa di simile, perché c'è comunque una risalita attraverso le catacombe per arrivare alla torre finale di Dracula. In questo schema qua affrontiamo diversi nemici. Uno che non abbiamo citato, che però c'è in tutto il gioco, è lo scheletro dragone, che è un nemico statico iconico e che è apparso tantissime volte ed è molto citato anche in altri giochi. Mi viene in mente anche Rogue Legacy, che è un gioco molto recente che cita molto Castlevania, e c'è esattamente questo tipo di nemico. E il boss di questo schema è la morte. Infatti la morte è non è il boss finale, perché il boss finale è Dracula, quindi Dracula è sopra la morte addirittura, ed è quella morte classica, quindi con tanto di falce e mantello nero.
Una delle armi invece speciali che ci vengono in aiuto in questo schema è la bottiglia di acqua santa, che sarà, diciamo, una specie di mina. Infatti lanceremo la bottiglia a terra e una volta rottasi genererà una piccola fiamma che rimarrà per qualche secondo, utile per intrappolare i nemici che ci staranno venendo incontro rimanendo a debita distanza.
Acqua santa, altresì chiamata Molotov. Infine arriveremo all'ultimo schema, che ci porterà alla torre dell'orologio, e dopo varie peripezie affronteremo finalmente Dracula. E qui introduciamo l'ultima arma che mi viene di quelle a disposizione. Non abbiamo parlato un'altra cosa prima di arrivare, di un'altra cosa iconica di questo gioco, che è il fatto che possiamo spaccare i muri e trovare del pollo dentro i muri, o comunque dell'arrosto, della possibilità di recuperare energia, che sarà molto importante soprattutto per questi combattimenti finali, che se avete visto il Let's Play, gli ultimi episodi durano molto di più perché ho dovuto usare i save state, che sono una sorta di salvataggio istantaneo, per poter arrivare alla fine e potervi mostrare effettivamente il finale del gioco, perché comincia a diventare abbastanza difficile.
Infatti non solo saranno più difficili i percorsi che ci porteranno ai mostri finali, sempre ovviamente in maniera progressiva, come ad esempio l'ultimo corridoio prima di incontrare il penultimo boss, ovvero la morte, che è iconico perché ha un pattern particolarissimo, che ci sono i cavalieri con le asce, le meduse e i pipistrelli tutti contemporaneamente.
Pipistrelli che sono quelli del primo boss, del primo schema, quindi c'è un ritorno anche dei boss passati.
E in quest'ultimo schema, prima di affrontare Dracula, ci sarà proprio un mix di tutti questi mostri che avremo affrontato. Arrivati alla stanza finale, apparirà Dracula, inizialmente nella sua versione da conte, quindi con un grande mantello e la maschera che ci riempirà di proiettili, e poi una volta sconfitto dopo l'ennesimo teletrasporto che ci farà ammattire, mostrerà la sua vera forma.
La sua vera forma, lo spirito di Dracula, che è uno sprite che molti si ricorderanno perché faceva paura anche da un certo punto di vista, e dovremo sconfiggere anche lui. Questo è un combattimento molto difficile secondo me, perché non vi lascia via di scampo, nonostante siano praticamente due attacchi barra tre credo in totale, vi spara qualcosina ma soprattutto vi salta addosso, e dovete cercare di avere la fortuna di trovare un salto non alto ma basso, non basso ma alto volevo dire, in modo che avete la possibilità di scavalcarlo, perché sennò non avete possibilità alcuna. In questo caso appunto ci viene in aiuto l'ultima arma, che forse è l'arma più potente del gioco a mio modesto parere, ed è il boomerang o lo shuriken, viene chiamato in tante maniere quest'arma, che è una croce che possiamo lanciare e arrivata a fine dello schermo potrà tornare indietro. Anche questa può essere moltiplicata, quindi possiamo accumularla e fare in modo da continuare a lanciarla il più possibile per fare più danni possibile al nemico.
Quando avremo sconfitto finalmente la forma definitiva di Dracula, scopriremo che era un boss portante, come dici sempre nei Let's Play, e quindi come il più classico dei videogiochi e delle avventure, sconfitto il mostro finale si distruggerà anche il castello, che probabilmente era tenuto insieme dalla forza vitale di Dracula, e quindi ci sarà la schermata finale con i titoli di coda con una sorpresa.
Infatti quasi come un easter egg finale abbiamo i titoli di coda, dove vediamo il personaggio e interpreti. Ad esempio Dracula è fatto da Christopher B, che è una citazione ovviamente di Christopher Lee, l'attore vero che ha fatto Dracula il vampiro nel 58. Abbiamo la morte, che è fatto da Bela Lugosi, che sarebbe Bela Lugosi del Dracula del 1931. Abbiamo Boris Karloffis, che sarebbe Boris Karloff, che ha fatto Frankenstein, e di volta in volta nomi sempre più strani, e tra cui anche c'è Simon Belmondo, come viene detto nell'originale, e ovviamente sono tutte citazioni a attori di film veri, come tutti quanti i boss che abbiamo affrontato sono citazioni a film veramente successi, quindi la mummia, il Frankenstein, ci mancherebbe solo l'uomo lupo effettivamente.
Quindi avremo concluso il gioco sapendo di aver, per ora almeno, perché come sappiamo ogni 100 anni Dracula ritornerà, quindi dovremo trovarci pronti, oppure ripartendo col gioco. Infatti, dopo i titoli di coda, il gioco entra in una specie di New Game Plus. Infatti, ci ritroveremo nella prima schermata del cortile del maniero, però con gli stessi punti che avremmo fatto fino a quel momento.
Ed inoltre, sul add di sistema abbiamo anche il fatto che c'è scritto stage 19. Quindi, dopo i 18 che abbiamo affrontati, divisi ogni 3 stage c'è un boss. Adesso, appunto, siamo ripartiti al 19. Il gioco è pressoché uguale, se non per difficoltà maggiore, e con qualche segreto, qualche qua e là sparso, in modo da rendere il gioco più interessante, più difficile e rigiocabile soprattutto. Bene, è arrivato il momento dei voti. Tu cosa hai intenzione di darci, Yuga?
Io gli do 7 teste di Medusa su 10. E è ovviamente, indubbiamente, è un classico che viene ancora ricordato oggi in tutte le sue forme, ma anche appunto questo originale che è rimasto nel cuore di molti videogiocatori degli anni 80, ma anche dei più giovani. Io devo dire che sinceramente, non avendo avuto il primo Nintendo, non ho potuto giocarci, diciamo, nel momento in cui è uscito, quindi mi sono un attimo perso la novità. Infatti l'ho rigiocato tempo dopo su Amiga, tra l'altro, e quando, diciamo, c'erano giochi tecnicamente più moderni, quindi non l'ho apprezzato per la gemma che è, quindi gli do un 7, gli dovrei dare di più, però per esperienza personale gli do un 7. E mi piace molto l'ambientazione horror diciamo, per quei tempi lì, e col fatto che sfrutta i mostri dell'Universal, quindi diciamo Frankenstein e le mummie, e l'idea comunque che avevano già intenzione, penso, che con la storia di Dracula che ogni 100 anni si ritorna più forte, avevano già intenzione di fare, secondo me, la saga che poi è diventata ancora oggi attuale. E tu, Ace?
Io gli do 8 candelabri che vengono distrutti dalla frusta. E questo è un gran classico, come hai detto tu. Anch'io non ho avuto questo primo impatto quando è uscito, probabilmente ci avrei dato 10 se l'avessi visto quando ero piccolo appena uscito, però è storico perché ha generato tantissimi bei giochi in seguito, alcuni anche molto brutti in realtà, perché sono usciti talmente tanti che c'è sia il bello che il brutto di questa saga, serie, chiamatela un po' come volete. E dal punto di vista della rivoluzione dei giochi, quello che ha fatto anche per altri giochi in realtà, non per forza di Castlevania, è alla base di uno dei miei generi preferiti, che è il Metroidvania, che è un'unione tra Metroid, che prima o poi faremo su questa enciclopedia dei videogiochi, e lo stesso Castlevania, che appunto ha introdotto alcune meccaniche, alcune modi di muoversi all'interno dei livelli, e rivoluzionando un po' quelli che sono i platform avventura, platform con armi particolari. Nonostante questo sia molto lineare come aspetto di gioco, vedrete che poi assumerà la non linearità, potendo andare avanti e indietro e cambiando di volta in volta lo schema, che è più da Metroid, però fonde le due meccaniche, i due aspetti.
Siamo arrivati alla fine dell'episodio. Vi è piaciuto la nostra piccola retrospettiva sul primo Castlevania? E avete qualcosa da aggiungere, magari sulle tante nozioni che ci sono e sulla lore grandissima che c'è di questo gioco? Se volete aggiungere qualcosa, mandateci i soliti vocali, i miei messaggi, che ci preoccuperemo di leggere e di riproporre anche nei prossimi episodi.
Anche perché abbiamo intenzione di fare gli altri Castlevania man mano che andremo avanti con l'enciclopedia dei videogiochi, e quindi ci sarà spazio anche per aggiungere e andare a modificare quella che è la nostra retrospettiva di questa serie. Per oggi è tutto, io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave!